Ecco, in questa prima parte del capitolo 26, lasciamo da parte un attimo la vicenda dei figli di Isacco, Giacobbe ed Esaù, e torniamo invece con l'attenzione prevalente del testo a Isacco e a sua moglie Rebecca. E devo dire che l'impressione globale di questo racconto mi ha portato a pensare a Isacco in una condizione molto di profezia della vicenda di Gesù. Beh, intanto Isacco lo è per sua costituzione, possiamo dire, perché fin dal capitolo 22, che parla del sacrificio, del cosiddetto sacrificio di Isacco, noi avevamo già intravisto nella figura di Isacco, la profezia del Cristo. Ma anche oggi, ci sono tante prove a cui lui viene sottoposto che mi hanno portato a pensare questo. Innanzitutto la carestia, poi la sua condizione di forestiero, e poi il timore di essere ucciso, la possibilità che gli portino via la moglie. E poi ancora l'invidia di cui è oggetto da parte dei filistei. Quindi tante situazioni di povertà, di minorità, che portano Isacco, mi sembra, a essere profezia della passione del Cristo. Nello stesso tempo però anche della sua gloria, perché si dice che diventa molto ricco, che Dio gli appare, gli fa promesse di benedizioni, e che anche incute un certo timore reverenziale. E Abimelech dice: chi toccherà quest'uomo e sua moglie sarà messo a morte. Ecco, cioè hanno consapevolezza che la presenza di Isacco e Rebecca sia una presenza da rispettare, da custodire come particolarmente preziosa.
Peraltro è bellissimo anche l'annuncio e la testimonianza di questa situazione di comunione profonda, pure nell'esilio della terra, perché in realtà il rapporto di lui con lei è un rapporto pieno, nuziale, e però deve essere in qualche modo difeso e tutelato. Perché si svolge in una situazione storica e spirituale molto difficile, molto complessa, dove facilmente prevalgono dei domini assoluti non giusti e delle violenze anche, magari in attuazione, in obbedienza a una legge divina, e tuttavia però aspra, insomma, di solitudine. Invece c'è questo bellissimo rapporto nuziale che viene descritto oggi anche nella concretezza di un incontro fra questi due sposi, lui e la sua sposa. E quindi c'è tutta la bellezza di una relazione profonda, vera, piena, e nello stesso tempo una vicenda di esilio che non consente però che tutto questo si esprima nella sua pienezza assoluta. E quindi non può essere una cosa troppo affermata, troppo esplicita. È la meraviglia della comunione d'amore che il credente vive in questo mondo e lo vive benissimo e in modo profondissimo, sia pure come in una situazione di esilio e quindi di attesa. E anche questo, appunto, dell'attesa diventa un elemento fondamentale della nostra fede, perché abbiamo già ricevuto il dono e nello stesso tempo c'è ancora un cammino che dobbiamo compiere fino alla fine per poter essere nella pienezza del mistero dell'amore.